Ora la glossa commenta alcune parole di questo testo evangelico. E quando parla appunto della generazione di Cristo, dice: qui viene meno il sentire umano, perché non c'è la natura, ma la potenza. Chi non crede non può comprendere come una vergine abbia partorito e come il Verbo si sia fatto carne. Giuseppe è giusto. Ecco, la glossa sofferma molto su questo, sulla giustizia di Giuseppe. E dice appunto: Giuseppe credeva per fede che il Cristo sarebbe nato da una vergine, le scritture ci sono. Era giusto come testimone della castità di Maria, che infatti custodisce che è innocente, è detto giusto. In più era pio, perché non volle divulgare nulla. Giusto per la coscienza della castità, pio per il timore. La sapeva innocente, ma ignorava il donde e il perché. E per questo aveva scelto la via media, quella di fuggire, per non far comparire un innocente e neppure per consentire a quanti ignorava e rendersi colpevole davanti a Dio. Non volle sposarla perché non sembrasse nascondere quello che ignorava e neppure consegnare ad una punizione colei nella quale sapeva che non c'era disonore, perché era consapevole di aver accolto una vergine che intatta si era conservata. Mentre egli pensava e annota, da qui apprendiamo che in situazioni incerte bisogna a lungo ponderare per non peccare in modo temerario di leggerezza. Ecco un angelo del Signore. Colui che pensi in modo pio merita di essere consolato e che il suo consiglio sia mutato in uno migliore. Poi fa una nota interessante sul termine coniuge, Maria tua sposa, tua coniuge, e dice: coniuge non per accoppiamento, ma per affetto, non per congiunzione corporale, ma per unione degli animi. Giustamente Giuseppe è chiamato sposo e Maria coniuge, perché in lui si conserva l'affetto dell'amore che è un vero sposalizio, e in lei senza accoppiamento vi è il frutto delle nozze. Poi dopo fa una disquisizione sulla profezia. Se è profetizzato, viene a noi questa domanda, allora deve avverarsi. Se si deve avverare, allora che libertà c'è in chi è coinvolto in quello che deve avverarsi? L'esempio più patente è Giuda. Se era scritto che avrebbe tradito Gesù, perché mai allora che colpa Giuda se lo ha tradito? Doveva adempiere le scritture. Chiaro? Allora la glossa fa una distinzione e dice: ci sono tre gradi di profezia, ed è San Girolamo che poi riporta. ovviamente non in quel testo, in un altro. Dice, nella parola dei profeti non si esprime la necessità delle cose, ma solo la manifestazione della verità. La profezia non è la necessità delle cose che dice, ma è segno della prescienza di Dio. Cioè Dio, sapendo prima, non predetermina che le cose vadano così, è solo prescienza, non è intervento fatidico sugli avvenimenti. Allora vi è una profezia, dice sempre Gerolamo, che proviene dalla predestinazione di Dio, che realizza necessariamente in tutti i modi quello che dice senza il nostro arbitrio, ed è quanto qui si tratta, che una vergine concepisca nella sua virginità. Poi vi è una profezia che proviene dalla prescienza di Dio, alla quale si mescola il nostro arbitrio. Altra è quella che è chiamata intimazione, che avviene per segni di avversione divina, perché fuggano dalla faccia dell'arco, espressione dei salmi che vuol dire punizione, gli eletti, e giustamente periscano gli imprudenti, e non da prescienza, poiché è lontano e diversamente si conosce quanto il futuro è minaccioso. Sorgendo poi Giuseppe, Beda nota, come anche in precedenza, chiunque mosso da Dio sciolga gli indugi, sorga dal sonno, faccia quello che gli è comandato. Fece come aveva comandato, perfetta obbedienza. Non fece ciò che gli aveva o comandato l'angelo, ma anche come aveva comandato. Quindi non solo il contenuto, ma il modo. E questo è importante, capite? Si può obbedire nei contenuti, ma non nel modo, anche tra noi uomini. Esibendo servizio per effetto dell'amore, rettamente si dice che aveva fatto come gli aveva comandato, poiché l'angelo del Signore è chiaro che gli angeli non dicono menzogne, e prese la sua sposa. Per evitare infamia alla Vergine, per nascondere la venuta del Salvatore, per il rispetto necessario al fanciullo nascente. Ecco, sono le note della Bibbia Latina. Adesso, se avete qualche domanda o volete precisare voi qualche contenuto, lasciamo un breve spazio di silenzio. Poi farò una mia conclusione.
Io non ho trovato la parola coniuge nel testo. Io ho trovato sposa e sposo. Lei mi ha già parlato di coniuge, Maria sì. Coniuge.
Sì.
Perché è una traduzione...
Sì. È la traduzione latina, coniuge tua.
Ok.
Coniuge tua è il testo della Vulgata.
Ok.
Che non grazie. Usa sposa.
In italiano c'è solo sposa.
Sì, c'è solo sposa, invece in latina c'è coniuge. Okay. Allora la glossa lavora sul testo latino.
Okay. Io invece dicevo che nella annunciazione c'è l'inizio della rivelazione di Dio che si rivela a lui.
Certo.
Tramite il Padre che manda l'angelo. È lo Spirito Santo che come si dice genera il Figlio, il Verbo crea lo Spirito Santo, crea crea la carne del Verbo in Maria, che questa carne del Verbo è Dio, vero Dio e vero uomo.
Merita l'intervento dell'angelo, perché questo suo essere così gli merita l'aiuto da parte dell'angelo.
Certo.
E sarà ricompensato, anche se nelle scritture non c'è, però il nostro vecchio parroco ci diceva che San Giuseppe avrà avuto anche una bella morte, perché il suo capestale ci aveva la Vergine Maria e c'aveva Gesù, anche se nelle scritture non c'è, giusto?
C'è.
Non c'è traccia di questo, però presumibilmente è andato, è passato da questa all'altra vita con Gesù e Maria al suo fianco, insomma, quindi è stata anche una morte santa, oltre che amata. Vita santa, poi ha meritato anche altri aiuti da parte dell'angelo anche quando c'è la fuga in Egitto. Quindi è una guida che ha avuto costante.
Ecco, se voi non avete parole, facciamo una conclusione. Ora, questa parte del Vangelo deve giustificare quelle parole singolari della genealogia. Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. E l'Evangelista dice come questo si è avverato in rapporto alla profezia di Isaia, che poi egli cita a conclusione. E allora questo testo è la narrazione storica di come si è adempiuta la profezia. Quella profezia che riguarda l'Emmanuele, il Dio con noi. I nomi che Gesù riceve sono nomi in ordine alla salvezza. Teologicamente si parla di economia. Non pensate al termine profano. Economia vuol dire tutto quello che il Padre ha disposto perché si adempia il suo disegno. Quindi manda il suo figlio per una missione particolare. Questa missione si chiama anche economia. è un termine che noi non usiamo abitualmente, i padri lo usano abitualmente, particolarmente i padri di lingua greca. L'economia quindi riguardante Gesù, la sua missione, il suo compito, è espressa da questi due nomi. Primo, Gesù, Dio salva, il Signore salva, come l'angelo dice il suo popolo dai suoi peccati. Secondo nome è Emanuele, Dio con noi, cioè il fatto che il Figlio di Dio sia con noi, sia proprio nella sua natura umana con noi. E quindi è con noi la natura divina nella natura umana, perché scrive l'Apostolo nella lettera ai Colossesi: in lui abita corporalmente la pienezza della divinità. Quindi non partecipa per grazia come noi, abita corporalmente. E la storia si incentra su questa coppia di sposi, che è già stata precedentemente annunciata nella generazione. Maria è l'ultima donna che appare nella generazione, come ricordate la volta scorsa. Ed è trovata, dice la lettera, avente nel ventre da Spirito Santo. Quindi il concepito non lo è da seme umano, ma dallo Spirito Santo. L'evento è la storia e Giuseppe constata che questo bimbo non è suo, non viene da lui. Gli è estraneo. Quindi inizia il dramma della sua coscienza. Che lo turba profondamente. Egli è giusto secondo la legge, la quale inesorabilmente condanna alla lapidazione l'adultera. Ricordate il Vangelo. E nello stesso tempo è timorato di Dio ed è consapevole dell'innocenza della sua sposa. Si trova su questi due dilemmi. Egli non vuole condannare, ma nemmeno abbiamo ascoltato consentire quello che non sa. Egli vuole congedarla in silenzio, lasciando a Dio il giudizio. Perché dal momento che è innocente, Dio si rivelerà e rivelerà che quel concepimento non è da adulterio, ma viene da Dio. Cioè Giuseppe consegna il suo dramma a Dio. Cioè rimane sempre in quell'atteggiamento che poi i nostri padri formuleranno in quella celebre frase: custodire la coscienza del fratello genera l'umiltà. Dal momento che Giuseppe non sospetta che Maria sia adultera, ma innocente, attende la rivelazione divina, e questa si attua attraverso il messaggero celeste. E notate che Giuseppe non pone nessun dubbio che il concepimento viene dallo Spirito Santo e che egli la riceva questa rivelazione da un angelo, perché l'aspettava, perché da solo non poteva risolvere questo dilemma. E appunto, concepito da Spirito Santo, egli darà il nome al bambino, Gesù. E così si è adempiuta la profezia di Isaia, cioè il bimbo è chiamato Emanuele, Dio con noi, in cui il divino è nell'uomo e nella sua umanità egli è Gesù, cioè colui nel quale saranno perdonati i nostri peccati. Ancora non si rivela il modo della redenzione. Giuseppe partecipa a questa redenzione per la sua pronta obbedienza e perfetta, che sarà proprio quella di Gesù, fattosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Quindi questo figlio dato in adozione, che è il figlio di Dio, nato solo dalla sua sposa, è entrato nella casa loro ed essi per amore suo rinunceranno ad avere figli propri per dedicarsi totalmente a lui, Maria come vera madre secondo la natura e Giuseppe come vero padre secondo la volontà del Padre che è nei cieli, per cui il Padre darà a lui le caratteristiche sue proprie perché il figlio veda in Giuseppe il volto del padre. Quindi è grandissima la figura di Giuseppe dopo questa prova, perché appunto arriverà a una tale perfezione nel suo essere uomo che il figlio vedrà in lui il volto stesso del padre suo. Ecco quindi un brano molto bello, impegnativo, ma ne ringraziamo il Signore e adesso ci prepareremo ad accogliere il Signore nato e vedere i magi che arrivano alla casa dove sta.